Il volto del potere assoluto del sistema camorristico assume sempre più i tratti femminili, ma anche gli esseri stritolati, schiacciati dai cingolati del potere, sono donne. Annalisa Durante, uccisa a Forcella il 27 marzo 2004 dal fuoco incrociato, ha 14 anni. 14 anni, 14 anni. Ripeterselo è come passarsi una spugna d'acqua gelata lungo la schiena. Sono stato al funerale di Annalisa Durante. Sono arrivato presto nei pressi della chiesa di Forcella. I fiori non erano ancora giunti, manifesti affissi ovunque. Messaggi di cordoglio, lacrime, strazianti ricordi delle compagne di classe. Annalisa è stata uccisa. La serata calda, forse la prima serata realmente calda di questa stagione terribilmente piovosa, Annalisa aveva deciso di trascorrerla giù, al palazzo di un'amica. Indossava un vestitino bello e suadente, aderiva al suo corpo tesettonico, già abbronzato. Queste serate sembrano nascere apposta per incontrare ragazzi, e 14 anni per una ragazza di Forcella è l'età propizia per iniziare a scegliersi un possibile fidanzato da traghettare sino al matrimonio. Le ragazze dei quartieri popolari di Napoli a 14 anni sembrano già donne vissute. I volti sono abbondantemente dipinti. I seni sono mutati in turgidissimi meloncini dai push-up. Portano stivali appuntiti con tacchi che mettono a repentaglio l'incolumità delle caviglie. Devono essere equilibriste provette per reggere il vertiginoso camminare sul basalto, pietra lavica che riveste le strade di Napoli, da sempre nemica d'ogni scarpa femminile. Annalisa era bella, parecchio bella. Con l'amica e una cugina stava ascoltando musica. Tutte e tre lanciavano sguardi ai ragazzetti che passavano sui motorini impennando, sgommando, impegnandosi in gincane rischiosissime, tra auto e persone. È un gioco al corteggiamento, otavico, sempre identico. La musica preferita dalle ragazze di Forcella è quella dei neomelodici, cantanti popolari di un circuito che vende moltissimo nei quartieri popolari napoletani ma anche palermitani e baresi. Gigi D'Alessio è il mito assoluto, colui che ce l'ha fatta uscire dal microcircuito imponendosi in tutta Italia. Gli altri, centinaia di altri, sono rimasti invece piccoli idoli di quartiere, divisi per zona, per palazzo, per vicolo, ognuno al suo cantante. D'improvviso però, mentre lo stereo spedisce in aria un acuto gracchiante del neomelodico, due motorini tirati al massimo rincorrono qualcuno. Questo scappa, divora la strada con i piedi. Annalisa, sua cugina e l'amica non capiscono, pensano che stanno scherzando, forse si sfidano. Poi gli spari. Le pallottole rimbalzano ovunque. Annalisa è a terra. Due pallottole l'hanno raggiunta. Tutti fuggono. Le prime teste iniziano ad affacciarsi ai balconi, sempre aperti per auscultare i vicoli. Le urla, l'ambulanza, la corsa in ospedale, l'intero quartiere riempie la strada di curiosità e ansia. Salvatore Giuliano è un nome importante. Chiamarsi così sembra già essere una condizione sufficiente per comandare. Ma qui a Forcella non è il ricordo del bandito siciliano a conferire autorità a questo ragazzo. È soltanto il suo cognome, Giuliano. La situazione è stata peggiorata dalla scelta di parlare fatta dall'ovigino Giuliano. Si è pentito, ha tradito il suo clan per evitare l'ergastolo. Ma come spesso accade nelle dittature, anche se il capo viene tolto di mezzo, nessun altro, se non un suo uomo, può prenderne il posto. E Giuliano quindi, anche se con il marchio dell'infamia, continuavano a essere gli unici in grado di mantenere rapporti con i grandi corrieri del narcotraffico e imporre la legge della protezione. Col tempo però Forcella si stanca. Non vuole più essere dominata da una famiglia di infami, non vuole più arresti e polizia. Chi vuole prendere il loro posto deve fare fuori l'erede, deve imporsi ufficialmente come sovrano e scacciare la radice di Giuliano. Il nuovo erede, ovvero Salvatore Giuliano, il nipote di Lovigino. Quella sera era il giorno stabilito per ufficializzare l'egemonia, per far fuori il rampollo che stava alzando la testa e mostrare a Forcella l'inizio di un nuovo dominio. Lo aspettano, lo individuano. Salvatore cammina tranquillo e si accorge all'improvviso di essere nel mirino. Scappa, i killer lo inseguono, corre, vuole gettarsi in qualche vicolo. Iniziano gli spari. Giuliano con molta probabilità passa davanti alle tre ragazze. Approfitta di loro come scudo e nel trambusto estrae la pistola, inizia a sparare. Qualche secondo e poi fugge via. I killer non riescono a beccarlo. Quattro sono le gambe che corrono all'interno del portone per cercare rifugio. Le ragazze si girano, manca Annalisa. Escono. È a terra, sangue ovunque. Un proiettile le ha aperto la testa. In chiesa riesco ad avvicinarmi ai piedi dell'altare. Lì c'è la bara di Annalisa. E quattro lati ci sono i vigili in alto uniforme. L'omaggio della regione Campania alla famiglia della ragazzina. La bara è colma di fiori bianchi. Un cellulare, il suo cellulare, viene poggiato vicino alla base del feretro. Il padre di Annalisa si lamenta, si agita, balbetta qualcosa, saltella, muove i pugni nelle tasche. Mi si avvicina ma non è a me che si rivolge. Dice, e adesso? E adesso? Appena il padre scoppia a piangere, tutte le donne della famiglia iniziano a urlare, a battersi, a dondolarsi con strilli acutissimi. Appena il capofamiglia smette di piangere, tutte le donne riprendono il silenzio. Dietro scorgo le panche con le ragazzine, amiche, cugine, semplici vicine di Annalisa. Imitano le loro madri, nei gesti, nello scuotere la testa, nelle cantilene che ripetono «Non esiste, non è possibile». Si sentono investite di un ruolo importante, confortare. Eppure trapela da loro orgoglio. Un funerale per una vittima di camorra è per loro un'iniziazione, al pari del menarco del primo rapporto sessuale. Come le loro madri, con questo evento prendono parte attiva alla vita del quartiere. Hanno le telecamere rivolte verso di loro, i fotografi, tutti sembrano essere per loro. Molte di queste ragazzine si sposeranno tra non molto con camorristi di alto o di infimo grado, spacciatori e imprenditori, killer o commercialisti. Molte di loro avranno figli ammazzati e faranno la fila al carcere di Poggio Reale per portare notizie e soldi ai mariti in galera. Ora però sono soltanto bambine in nero, senza dimenticare i pantaloni a vita bassa e i perizoma.